Su questo mi viene subito, come dire, da fare, non tanto per, di nuovo per fare un'analogia, ma perché ci sono delle immagini che richiamano tanto anche per chi invece ha più contezza di qual è il contesto palestinese, partendo proprio da quest'ultima cosa che hai detto, nella differenza, nelle differenze e in questo confine molto labile tra quello che è il campo e quello che è il detto, il ghetto come è stato definito, credo che appunto sia per estetica che come dicevi anche tu. I campi passano da una struttura appunto più o meno longeva, in muratura, tendopoli, eccetera, a strutture poi più durature in cui si mettono insieme tutta la parte, diciamo, di repressione statale o governativa nei confronti di queste persone e al contrario invece si sviluppano tutta una serie di forme di lotte, resistenza e di solidarietà insieme che vanno proprio a sfidare questi meccanismi. Credo che i campi profughi che siano in Cisgiordania e Libano o in giro, insomma, in Giordania, in giro per il Medio Oriente, siano un caso particolarmente emblematico. Se si immaginano banalmente, come dire, campi profughi che esistono a Betlemme, ci si immagina sempre con queste immagini di campi profughi delle tende, in realtà sono delle vere e proprie strutture in muratura, sono dei quartieri in cui le persone vivono, resistono e che da sempre sono, come dire, baluardo e scuola di resistenza, per cui ad esempio il campo profughi di Jenin è uno di quei luoghi che Israele ha da sempre provato a distruggere dalle fondamenta proprio perché da lì partivano spesso mobilitazioni, lotte, gruppi anche armati che decidevano di organizzarsi insieme e di sfidare il sistema e di lottare per la propria liberazione. Questo un po' perché mi richiamava alla mente e trovo sempre anche importante quando si parla di sistemi oppressivi e repressivi anche dare poi uno slancio invece a quello che le persone fanno e come si organizzano per contrastare questo livello di sfruttamento, appunto, e oppressione. Ma invece per tornare un po' più a un punto più generico che mi veniva in mente, ci veniva in mente mentre parlavi sia di campizzazione, ma hai proprio utilizzato anche la parola arcipelago, che è un termine che utilizza moltissimo quando si parla di Palestina, e credo che appunto i processi di frammentazione e quindi appunto campizzazione dei territori sia un'altra delle manifestazioni della colonia, sia appunto come dicevamo da un punto di vista estetico, ma che poi va un po' al di là, nel senso che quello che prova a generare anche una frammentazione nel tessuto sociale e un'impossibilità dell'uscire da questi territori porta anche ad un livello di dipendenza di questi territori da chi li gestisce, quindi una specie di dipendenza dalla stessa mano che poi nei fatti ti sta opprimendo. Quindi ragionando un po' e così ti lascio poi di nuovo la parola per tracciare di nuovo dei sentieri comuni. Quello che mi viene in mente appunto nel contesto dell'arcipelago palestinese è che, come dicevi tu, ci sono tante fasi che dipendono sicuramente anche dalla genealogia e dalla fase in cui che si parli di campo, che si parli di colonialismo in Palestina. Sia chiaro è che il caso della Palestina ci permette di vederli tutti insieme, il fatto che esistano per esempio frammentazioni e giurisdizioni completamente diverse, parlando di Gaza, della Cisgiordania, del 48, addirittura della diaspora, che siano i campi profughi storici, ma anche di tutte le persone palestinesi che vivono nei territori europei, coesistono contemporaneamente, permettono anche di capire un po' che tutti questi equilibri li dà il governo, li dà chi vuole reprimere a seconda appunto della fase a livello appunto di estrattivismo e di controllo che vuole mettere in campo. E poi appunto al di là della parte più forse banale, nel senso che è più visibile, come si diceva prima, di controllo della mobilità e di carcerazione, è anche interessante appunto andare ad indagare un po' questi aspetti qua, quindi come la frammentazione del tessuto sociale porti poi ad una difficoltà anche nell'organizzazione, ma anche a livello appunto di dipendenza, che in Palestina si vede moltissimo, per cui il ruolo delle ONG, delle organizzazioni umanitarie che in un certo senso umanitarizzano la lotta svilendo i diritti. Se pensiamo a Gaza, prima del 7 ottobre c'era un tasso di disoccupazione del 90% con una completa impossibilità ad autosostentarsi, ma tanto, come dire, il dibattito pubblico verteva sul fatto che tanto arrivavano gli aiuti umanitari dalle ONG, cosa che in un certo senso svalutava completamente il fatto che le persone stessero lottando per i propri diritti reali, che siano la salute, la vita, l'educazione o appunto delle mere possibilità di autosostentamento, che credo sia appunto un altro elemento che tu prima hai rapidamente accennato anche all'interno dei campi.
Sì, senz'altro, diciamo, il campo nella sua dimensione appunto umanitaria ha certamente, diciamo, come logica di funzionamento quella della dipendenza, come dici tu, no? Nel senso che è un modo, è stato anche un modo per tornare al contesto delle enclavi agroindustriali italiane, della loro relazione con l'arcipelago umanitario, è stato anche il modo che ha permesso, insomma, la forma che ha permesso anche un abbassamento del costo del lavoro, cioè perché chi era almeno, diciamo, inizialmente inserito nel circuito dell'accoglienza aveva garantiti vitto alloggio, ovviamente in cambio di una docilità che poi nei fatti, diciamo, è stata più volte messa in questione da lotte totalmente auto-organizzate che hanno attraversato l'arcipelago dei campi umanitari in Italia e tuttora l'attraversano. Però ecco, senz'altro la dipendenza e quindi anche e il controllo, cioè nel senso forme di sorveglianza sia diretta che indiretta attraverso appunto il ricatto, no? Del fatto di poter mantenere un posto, un tetto sopra la testa, un pasto soltanto in cambio della propria docilità. Ecco, poi ho dimenticato di dire prima a proposito, diciamo, delle varie forme dei campi che ci sono stati tentativi di rendere la dimensione securitaria di sorveglianza particolarmente evidente ed acuta, soprattutto penso a una delle ultime incarnazioni della tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, che aveva controlli biometrici obbligatori all'ingresso e durata poco, per fortuna, perché appunto poi si tratta sempre di spazi e di luoghi in cui spesso e volentieri la spinta auto-organizzativa di libertà delle persone che li attraversano e li abitano è più forte di qualsiasi tentativo di securitizzazione. Poi c'è sempre, diciamo, un'ambivalenza tra la gestione e l'abbandono, no? Nel senso che d'altra parte poi l'arcipelago dei campi ovviamente ha anche un sistema di distribuzione di, come dire, profitti attraverso appalti eccetera, e ovviamente, diciamo, a fronte di questi soldi che vengono distribuiti, l'offerta di servizi cosiddetti, diciamo, lascia molto a desiderare, quindi molto spesso si tratta più di una facciata che di altro. Poi appunto, cioè, diciamo che sono sempre valutazioni molto contingenti, perché chiaramente, diciamo, la volontà repressiva non viene mai meno, quindi nel momento in cui si rende necessario dare una stretta, questo viene chiaramente fatto attraverso magari degli sgomberi e quindi la frammentazione di cui parlavi tu, che comunque appunto è direi strutturale al regime di governo dei confini attraverso la moltiplicazione di status giuridici che è proprio appunto di questo regime. Quindi, cioè, la frammentazione avviene sia attraverso, diciamo, la miriade di forme di documento più o meno temporaneo e di regimi a cui vengono sottoposte le persone non europee, ma anche quelle europee, perché poi all'interno, diciamo, dello spazio europeo ci sono anche lì, diciamo, vari livelli di cittadinanza, e ovviamente c'è una frammentazione che poi passa anche attraverso le linee cosiddette del colore, dell'etnia, no? Cioè l'etnicizzazione, la razzializzazione, che sono sicuramente anche queste parti dell'arcipelago. Dei campi, come dicevo prima, poi appunto in un qualche modo la saldatura tra la dimensione umanitaria e quella del campo di lavoro è una logica che si applica soprattutto ad alcune categorie, diciamo, di immigrati e non ad altre, e quindi in qualche modo, diciamo, risponde a una logica per cui l'africano, ecco, il nero, diciamo, è più propenso, secondo questa logica, ad essere disciplinato e governato attraverso questo tipo di dispositivi.
Sì, guarda, appunto, penso che queste linee, diciamo, in qualche modo trasversali, no? All'interno di forme di sì, cioè di contenimento e capitalizzazione sugli esseri umani, che da un lato capitalizzano sul contenimento, dall'altro garantiscono il contenimento ai fini appunto dello sfruttamento lavorativo, e attraverso queste anche le linee di differenziazione, che poi in qualche modo sono anche in casi più di contenimento puro, tipo le galere o il CPR, sono anche linee che differenziano rispetto a livelli di premialità, che però richiamano anche molto questi sistemi di differenziazione sulla linea umanitaria o comunque del contenimento dei cosiddetti flussi migratori, che danno sempre un po' la cifra di quel tipo di approccio, no? In cui l'umanitario alla fine si fonde con quello più poliziesco in qualche modo, e sarebbe assolutamente un argomento, secondo me, su cui andare più nel profondo, perché è una di quelle strategie per rendere docili, come giustamente hai detto tu, i corpi e le vite delle persone sfruttate all'interno del quadro capitalista, che magari è un po' più nascosto agli occhi di molti, e quindi sarebbe più importante renderlo sempre più manifesto e analizzarlo nei suoi vari contesti. Forse mi verrebbe da dire che in questi pochi minuti che ci rimangono prima di Aria, anche se non vedo la redazione di Aria, quindi forse ci hanno regalato la loro puntata, non si sa, però ad ogni modo tra qualche minuto dovrebbe iniziare Aria. Secondo me sarebbe interessante, per entrare nello specifico poi degli esempi, nel senso che adesso abbiamo tracciato delle linee molto importanti, trasversali, che in qualche modo ci consentono di analizzare situazioni, seppur differenti, che però hanno delle logiche comuni, che sono le logiche del potere, e poi anche le logiche in qualche modo dell'indocilità delle persone che vivono certi contesti. Forse avrebbe senso tracciare alcune linee di genealogia proprio specifica sui ghetti di cui ci parlavi, quindi del sud d'Italia, non per farne l'unico caso, ma per farne uno dei casi di analisi. E se abbiamo tempo, anche dire magari qualche parola sulle forme poi di resilienza e di lotte che partono proprio dall'indocilità e dalla resistenza rispetto a questi tipi di messa a valore delle vite. Non so se bastano
Sì,
questi minuti, se ti va. È un po' troppo poco, lo so.
esattissimo. Allora, brevissimamente, intanto sì, proviamo a tracciare qualche linea generale, nel senso che sono gli stessi paesaggi dell'arcipelago dei Campi e dei Ghetti di oggi che ci parlano di una genealogia molto antica, nel senso che in molti dei campi ghetti, perché appunto poi tracciare una linea è sempre difficile, di oggi parlo nello specifico del Cavaliere della Piana di Gioia Tauro, che sono i contesti che conosco e conosciamo meglio, ma lo stesso si potrebbe dire anche per altri contesti, cioè dove oggi sorgono questi insediamenti, ieri sorgevano le colonie della riforma agraria degli anni 50, o prima ancora le colonie della bonifica fascista, ma non solo, perché appunto, diciamo, la storia della colonizzazione agricola del Mezzogiorno è una storia che inizia ben prima del fascismo, inizia alla fine del 1700, appunto con la transizione da un'economia di tipo feudale a un'economia di tipo capitalista, un'economia, questa transizione spinge grosse masse di contadini che potevano usufruire degli usi civici delle terre sottoposte al regime feudale e che contadini da un lato e pastori nomadi, transumanti dall'altro, queste categorie di persone vengono espropriate nel processo che diciamo classicamente si definisce come accumulazione originaria, che è lo stesso che appunto definisce la colonizzazione in quanto tale a prescindere dalle latitudini, no? E quindi questo diciamo, esodo di persone che viene peraltro sostenuto da un'ideologia razzista sempre più esplicita, sempre più fatta a scienza, sempre più fatta a diciamo, sistema, che dice che il contadino del sud o il pastore del sud sono comunque, appartengono ad una razza inferiore perché in qualche modo imparentata con le cosiddette razze africane, e i pastori nomadi non hanno nessun tipo di diritto alle terre perché non producono nessun tipo di valore. Questo è diciamo il pilastro classico che giustifica la colonizzazione appunto da quando inizia nel 1500, nel 1600, no? E che si ripete e riverbera a varie latitudini. La stessa cosa ovviamente fa prima il mandato britannico e poi lo stato sionista nel dire gli arabi sono tutti nomadi, cosa che poi ovviamente nella Palestina degli anni 20, 30 e 40 non era assolutamente vero. Per dire, diciamo, siamo noi i colonizzatori quelli che in qualche modo rendono produttive le terre e quindi ne hanno diritto. In realtà quello che si fa in Palestina come altrove, pensiamo diciamo, un altro esempio classico più vicino anche ai temi di cui parliamo oggi, cioè la Libia durante la colonizzazione fascista, cioè vengono concentrate nei campi le popolazioni soggette a invasione e a colonizzazione e in questo modo appunto cioè, si avvera la profezia, no? Per cui cioè, si rendono in qualche modo nomadi nel senso di displaced, no? Di la parola comunque insomma vengono spostate masse di popolazione che quindi diventano effettivamente senza terra. Questo processo nel contesto italiano, come altrove, poi cioè, determina anche l'urbanizzazione di grandi masse di persone, urbanizzazione che è lo spauracchio poi del potere, perché parliamo ovviamente poi di un secolo in cui nasce la lotta di classe che si sviluppa in maniera anche molto diciamo, organizzata ed efficace, penso soprattutto al tavoliere, dalla fine dell'Ottocento e poi ai primi del Novecento, e che verrà diciamo, drasticamente come dire, soffocata nel sangue dal fascismo, alleato ovviamente al blocco agrario in questi contesti. E quindi la colonizzazione delle terre che sono diventate proprietà privata nell'Italia meridionale è anche lo strumento diciamo, di contrasto nell'idea diciamo, di chi propone questo tipo di soluzioni, è lo strumento per contrastare la lotta di classe, lo spauracchio diciamo, delle classi lavoratrici organizzate. Quindi, cioè, e questa la forma diciamo, di colonizzazione interna ha come corollario anche quella della bonifica, perché chiaramente poi parliamo di terre che diciamo, nella maggior parte dei casi le poche terre pianeggianti sono allagate, sono paludi, quindi la colonizzazione ha una dimensione carceraria assolutamente trasversale, perché poi cioè, se non altro nella mente di chi proponeva questo tipo di soluzioni, i soggetti più adatti per effettuare i lavori di bonifica erano proprio i carcerati, sia per una questione, diciamo, utilitaristica, ecco, di redenzione e riforma morale dei soggetti criminalizzati, che venivano, diciamo, poi sottoposti a lavori molto pericolosi. Si parla ovviamente di terre malariche, che i lavoratori cosiddetti liberi, i lavoratori salariati avrebbero difficilmente accettato, quindi anche, diciamo, senza la concorrenza ad altri tipi di lavoro. Questo in quattro parole, diciamo, un po' la storia proprio anche fisica e materiale di questi luoghi, che in qualche modo emerge appunto anche materialmente, se non altro in forma di rovine, proprio nei territori dove oggi sorgono i campi e i ghetti dell'agroindustria. Ovviamente c'è una differenza di fondo tra questo progetto e il progetto contemporaneo, perché in questa prima fase dell'industrializzazione capitalistica i soggetti, diciamo, deputati alla colonizzazione, sia attraverso, diciamo, delle forme palesemente carcerarie che a forme, diciamo, più formalmente libere, ma comunque sempre molto disciplinate e controllate, erano soggetti per cui, diciamo, si immaginava una non solo riforma morale, ma anche, diciamo, la costruzione, diciamo, di una piena cittadinanza, anche attraverso l'accesso, sempre tramite, diciamo, il lavoro, il riscatto, il debito, però alla proprietà privata, cosa che poi, diciamo, nei fatti non è realmente accaduta quasi mai, però che appunto era, come dire, l'orizzonte morale di queste politiche, cosa che, diciamo, ovviamente non è per quanto riguarda invece il campo e il ghetto contemporaneo. Cioè, invece il campo e il ghetto contemporaneo sono, diciamo, i luoghi deputati per un soggetto che non può e non deve mai diventare cittadino, e quindi il campo contemporaneo è una forma, diciamo, comunque di esclusione almeno parziale dalla cittadinanza.
Ci rendiamo conto che ti abbiamo veramente chiesto uno sforzo riassuntivo notevole. Comunque credo che fare questi sforzi di genealogia sia assolutamente fondamentale, un po' perché giustamente uno si deve porre la domanda del perché un ghetto o un campo siano in un determinato luogo o in un altro, ha sempre delle origini storiche che in realtà ci aiutano anche a comprendere in base a quali sono gli equilibri e gli obiettivi che il potere in quella determinata fase storica si dà, ci aiuta poi, come dire, anche a riconoscere determinate dinamiche. E hai fatto bene a fare, come dire, un collegamento che forse era talmente lampante e palese che era quasi superfluo, ma è sempre giusto rimarcarlo rispetto appunto alla questione delle popolazioni nomade della Palestina, come qua, e appunto tutti quei miti che poi hanno accompagnato anche l'inizio della colonizzazione in Palestina, come appunto ricordavi anche in alcuni distretti del sud Italia, con questo mito, no, di Israele che ha fatto fiorire il deserto o tanti altri, quindi assolutamente fondamentale. Noi purtroppo abbiamo già sforato 4 minuti nella puntata di Aria, però credo che ci siano abbiamo toccato tanti temi, forse in modo eccessivamente superficiale per questioni di tempo, ma che sicuramente avremo modo di approfondire. Non abbiamo toccato la questione anche dello sfruttamento lavorativo nei diversi tipi di colonialismo, che sarebbe stato interessante, ma che sicuramente penso avremo modo di fare anche,
sì, di andare avanti in queste puntate. E appunto penso che abbiamo messo sul piatto molto, e che appunto potrebbe essere una puntata 0.2, perché ancora una volta abbiamo messo sul piatto tanti concetti su cui bisognerebbe scavare. Sicuramente l'idea di avere degli esempi tangibili di forme di colonia che poi richiamano, appunto, non per giusto per ripetere in conclusione, prima che la redazione di Aria ci sbatta fuori, che non è tanto far dei parallelismi forzati o ritrovare strumenti o pratiche messe in campo da Israele in contesti altri, ma più che altro andare al sodo di quali sono le dinamiche che sottostanno alle forme coloniali in differenti contesti, e sulle forme coloniali poi si basa appunto tutta la legittimazione del discorso razzista. E quindi, per andare un po' all'osso di che cosa sta appunto, quali sono i meccanismi alla base. Quindi ti ringraziamo tantissimo, purtroppo dobbiamo chiudere, ma sicuramente ti richiameremo presto per un'altra puntata, magari 0.3.
Grazie a voi, molto volentieri.
Grazie ancora.
Ciao. Va bene, allora ringraziamo di nuovo la compagna di campagna e lotta, che qua le parole sono simili e ci sbagliamo. Vi lasciamo alla puntata di Aria, nel mentre mettiamo una canzone di stacco prima della sigla di Aria. E ci risentiamo sempre sulle libere frequenze di Blackout il prossimo venerdì dalle 15 alle 16.
Welcome to the world's tastiest flavors, presented by Nasty.
شايف ايه اللي بيميز السين المصري المتنوع؟
عندنا عدد شباب بتراب كبير جدا، كل حد بيبقى عنده حاجه مميزه.
الكالتشر بتاعته جزء الشرقي شويه، وكمان السين السوداني فيه الجزء بتاعه برضه الكالتشر بتاعت السودان، فاهم؟
طلعوا منا مميزين في كل المجالات، مهما كان موسيقى او اي حاجه تانية عامه فنيه، طلعوا منا لوننا وروحنا والكالتشر بتاعتنا مختلفه.
One dime, two nickels, a tenth part of a dollar. You may receive instructions. Don't push, don't shove. There's room for one and all. Stood outside of a big sideshow and loudly cried, right this way, we have the main attraction. With us today, the dancing princess, slim and tall. She doesn't move her feet at all. They say she drove the sultan to distraction. Well, Hiram Green pull out a dime. He says, pause, I'm here to have a time. Give me a seat down front, far as I'm allowed. He stayed in there for hours about. At last they threw poor Hiram out. As they did so, he hollered to the crowd. Oh, how she dances. Oh, how she dances. I've never seen such movement in my life. It beats that dance they call Salome. Say, boys, you all would stay at home if you could only teach it to your wife. Oh, how she. Is just like jelly in the bowl, but she's never seen the streets of Cairo. I've known her from a baby. She's from my hometown. Right this way, ladies and gentlemen, see Billy Joe Winghead the Geek, captured in Hattiesburg, Mississippi, where at the tender age of 14, he had been helplessly incarcerated in the attic by his parents. He eats rats, mice, and chickens, and other living organisms. Yes, friends, he eats them alive.